Buongiorno dalla redazione di Wayne News. Oggi è venerdì 7 febbraio 2025. Noi cominciamo la nostra rassegna con le riviste settimanali. Partiamo da 7, allegato al Corriere della Sera. La rubrica di vini di Luciano Ferraro va in Piemonte, Ascari in trincea, il ritorno in cantina dell'ex presidente del Barolo. Matteo Ascari è stato un combattivo presidente del consorzio di tutela di Barolo, Barbaresco, Langhe e Dogliani. L'anno scorso, dopo due mandati, è stato tagliato fuori anche dal CDA, una mossa che ritiene scorretta e provocata dalla sua battaglia per l'estensione a nord dei vigneti di Barolo e Barbaresco per far fronte ai cambiamenti climatici. Chiuso il capitolo consortile, Matteo Ascheri, fisico imponente e conversazione ironica, ha più tempo per raccontare i suoi vini e la sua azienda. Siamo nel centro di Bra, spiega, da sei generazioni. Dal 1880 era un mercato importante, c'erano una decina di cantine nel paese, poi ci fu la depressione del 1929, siamo rimasti noi. È arrivato al comando nel 1988, ha rinnovato i vigneti, 40 ettari, e 15 anni dopo la cantina, rinunciando a consumare suolo nei terreni delle nostre vigne, alla Motta e a Serralunga. Sono nate anche un'osteria e un albergo, tutto gestito da parenti perché la nostra resta un'azienda familiare. La linea sui vini, ridurre al minimo gli interventi in cantina per sottolineare la riconoscibilità. Un'altra rubrica, quella di Luca Gardini sull'Espresso, Eccellenza Valtellina, l'intuizione di un commerciante di salumi che inizia a produrre Nebbiolo e fonda una cantina leader per tradizione e innovazione. Si sta parlando della cantina Mamete Prevostini e l'intuizione del capostipite, infatti, che portava lo stesso nome del nipote, attuale proprietario e presidente del consorzio tutela, a convincerlo a sfruttare le affollate rotte commerciali che fin dal primo dopoguerra animavano l'area per integrare la coltivazione di ortaggi e la produzione di formaggi e salumi artigianali, con la vendita di vino sfuso di qualità, favorito ovviamente dal prestigio che fin da allora aleggiava intorno al Nebbiolo di Valtellina. Ancora attiva la cantina Museo di Mese, scavata nella roccia a mo' di crotto, è lo scrigno della saggezza familiare associata a una struttura moderna inaugurata nel 2013. Coronamento degli sforzi di una casata che imbottiglia a marchio dal 1995. 34 gli ettari vitati con principi impostati alla bassa invasività in campagna, accompagnati alla grande propensione verso il cru. Un'altra rivista settimanale, il venerdì, supplemento della Repubblica, all'ombra del Colosseo si vendemmia tra le api, un vigneto al Colosseo, ma anche una strada dell'olio e perfino le Arnie, dove si produce un miele sublime. Non tutti sanno che il Parco del Colosseo non è solo un sito archeologico, ma anche una grande area verde aperta che si estende per più di 40 ettari nel cuore di Roma. Se passate dunque per la capitale, prima o dopo il Giubileo, poco importa, merita prendersi una mezza giornata almeno per questa gita campestre in pieno centro, scrive Francesca Agliata Bronner. Spettacolare in quel contesto il vigneto, o meglio la piccola vigna Barberini, dall'omonima famiglia romana che nel XVII secolo ne aveva la proprietà sul Colle Palatino, oggi da quell'antichissimo vitigno autoctono che Plinio chiama uva pantastica, deriva il bellone, il vino che nasce appunto nell'ambito del progetto Parco Green all'ombra del Colosseo. Dal vino all'olio il passo nel parco è breve, accanto alla vigna abitano 189 alberi di olivo di epoche varie, dulcis in fundo, l'ambrosia del Palatino, il miele prodotto nelle api de Roma, le cui arnie sono lungo un percorso del colle ricco di vegetazione mediterranea. Andiamo sul Corriere della Sera, la TV con Mike, le idee, lo stile Rovagnati, ipotesi guasto, disorientamento del pilota a causa della nebbia, indagini sulla morte in elicottero dell'erede del gruppo Rovagnati a 500 metri dalla sua tenuta, ne abbiamo parlato nella rassegna di ieri. Quelle idee vincenti, dai prosciutti marchiati alla pubblicità in TV con Mike, buongiorno, le intuizioni del fondatore Paolo, la ricerca di nuovi assetti. Il 13 gennaio del 1991, per la prima volta durante la ruota della fortuna, Mike Buongiorno presenta al grande pubblico i prodotti Rovagnati. Inizia un binomio indissolubile che fa del grande biscotto il prosciutto cotto per eccellenza. I telespettatori imparano da Mike tutte le innovazioni di prodotto della famiglia Brianzola, dalla mortadella agli affettati in vaschetta. Per mantenere alta la qualità, sono tanti i tormentoni nati durante quella fortunata trasmissione. Ma credere nella forza dirompente della TV commerciale e di un testimonial come Mike che non fu certo l'unica scelta vincente di Paolo Rovagnati, padre di Lorenzo e innovatore dal grande intuito. Negli anni Ottanta, per esempio, era arrivata la marchiatura a fuoco dei prosciutti, una pratica effettuata fino ad allora dal crudo di Parma. Rovagnati però non aveva alle spalle un consorzio produttivo e per praticare la marcatura a fuoco, diventata ormai un sinonimo di qualità, si inventa il gran biscotto, che diventa un sinonimo di prosciutto cotto. Il giornale, allarme mani forti sul caffè, prezzo al massimo storico, la D di Illy, Cristina Scocchi, offerta sufficiente, pesa la speculazione, i dazi di Trump, noi pronti a produrre anche negli USA, tazzina verso quota 2 euro, anche noi abbiamo dovuto alzare il listino, i conti del 2024 sono molto buoni, ma la quotazione è rinviata. Chiudiamo con Italia Oggi, centro di stoccaggio dei cinghiali, progetto da 150.000 euro dell'ente Parco Regionale dei Colli Euganei, inaugurato a Rovolon per la prima macellazione degli animali. Bene, con questo è tutto per quanto riguarda la rassegna stampa di oggi, vi ringraziamo per l'ascolto, vi auguriamo buon fine settimana e vi diamo appuntamento a lunedì qui su wenews.tv.